Allora, come preannunciato, eccoci in diretta con Alessio di Tamput. Ciao, buongiorno, benvenuto su 105.250.
Ciao, ciao amici, ciao a tutti.
Ciao.
Grazie di avermi chiamato.
Grazie a te per la disponibilità. Allora, che cosa ci racconti, visto che Tamput è un punto di riferimento per tante e tanti consumatori e consumatrici? Che cosa ti arriva a te direttamente da loro rispetto alle difficoltà, alle problematicità, alle criticità, ma anche alle contraddizioni che magari rilevano in questo momento particolare della storia?
Certo, allora una cosa, no, un appunto su quello che hai detto. Noi sì, cerchiamo di poter essere un punto di riferimento e speriamo di esserlo sempre di più. Per chi consuma, anche chi ha un consumo in una fase problematica. E a proposito di problematiche, certo, questo è un momento che sicuramente si sta rilevando delicato, soprattutto per chi ha maggiori condizioni di fragilità. Quindi chi ha un consumo problematico, che lo aveva già prima e magari vive adesso una situazione di questo tipo, sicuramente ne risente di più. Allora, in generale, quello che arriva è sicuramente un po' una preoccupazione, perché inevitabilmente è un periodo in cui sta cambiando tutto, quindi è lecito pensare che ci sia prima di tutto un cambiamento su quello che può essere l'approvvigionamento e la qualità della sostanza. E sto parlando adesso in generale per quanto riguarda tutti quanti i tipi di consumo, bene o male. E ovviamente a questo che cosa si va ad aggiungere? E questo ovviamente ci arriva molto, no? Il fatto della la preoccupazione di quando ci si muove, quando ci si sposta, si è più facilmente un bersaglio senza nessun problema, perché in giro ci sono pochissime persone, quindi spostarsi per fare approvvigionamento di sostanze diventa un problema nel problema.
Certo.
Ovviamente questo poi varia da territorio a territorio, da situazione a situazione, però anche qui chi sta in una condizione di maggiore fragilità, che si trova in strada, non ha il suo movimento organizzato in un certo modo, è più esposto a problemi con le forze dell'ordine.
Assolutamente.
E questo è. E anche su questo, secondo me, sarebbe opportuno, ed è una cosa che sembra giusto fare, cioè ricordare anche appunto proprio alle forze dell'ordine, veramente, no? Che chi si trova in una condizione di questo tipo ha un problema nel problema, e poi appunto è una condizione di fragilità.
Lo capiranno?
Parliamoci chiaro. Come dici?
Non mi sembra che ci sentano tanto da questa parte, d'altronde insomma il diritto di drogarsi non appartiene alla cultura dello Stato italiano.
Secondo me sembra, no, una provocazione, ma non lo è affatto. Cioè, in questo momento, che dire, fare un appello al buon cuore, mettersi una mano sulla coscienza, fare una riflessione. Io, come presidente di Tamput, non ho nessun timore e nessun disagio a dire che sì, assolutamente, gli operatori delle forze dell'ordine potrebbero fare appello a un criterio intorno e farsi una domanda se vale la pena, in un momento come questo di una pandemia, mettersi. Certo, loro fanno il loro dovere, però
la cronaca di questi giorni
si può usare, no?
La cronaca
vale
di questi giorni
a essere rigidi e ligi con una persona che in questo momento particolare vive una condizione di difficoltà nella difficoltà. E si espone per tutta una serie di situazioni che sappiamo tutti quanti, a dei rischi che non sarebbe il caso di stare lì a
prendere assolutamente
di quello che sono e che possono essere. Io penso che valga la pena dirlo e non, ripeto, non ho nessuna remora a dirlo. Chiusa questa parentesi riguardo le situazioni appunto che si stanno vivendo, questo è il grande problema. Per qualcuno il problema appunto è quello di trovarsi in giro e poter incorrere più facilmente in una serie di difficoltà. Per quanto riguarda la situazione di approvvigionamento, qualità della sostanza e difficoltà vera e propria nel reperirla, anche lì è una situazione che varia da territori a territori. Sembra che ancora il grosso del problema che si immagina, e cioè quello che tutto a un botto non si riesca ad avere più niente, non si stia ancora verificando. È più un problema appunto legato a chi vendeva in strada e quindi si camuffava con un certo movimento che c'era, magari a difficoltà di quel genere, ma non perché non si riesce ad avere la sostanza, nel senso che non arriva più. E quindi quello un po' anche sì che viene riportato e che si sente
anche rispetto alla riduzione del danno, mi sembra che ci sono sempre più difficoltà anche nel reperimento gratuito di siringhe.
Rispetto alla riduzione del danno, tu dici l'operatività della riduzione del danno?
Eh sì.
Pronto?
Sì, sì, esatto. Senti?
Sì.
Sì, ci siamo noi qua, il telefono va e viene.
Non ti ho sentito per un attimo.
Sì, sì, la riduzione del danno da parte di chi dovrebbe...
dell'operatività. Esatto. Allora, anche lì è una situazione un po' a macchia di leopardo, perché queste sono cose che ti posso dire con l'assoluta certezza, tutti quanti di fronte a un momento di iniziale, poi tutte quante iniziali di difficoltà, tutte quante le realtà hanno cercato di capire come muoversi al meglio. Si sono ridotti degli orari, si è ridotta una certa modalità, cioè l'accesso ai servizi viene regolato in un altro modo, si cerca anche con l'unità di strada rispetto ai drop-in che sono fissi, si cerca di combinare situazioni in cui si possa dare alle persone un grosso approvvigionamento di materiale sterile. Non si può più stazionare né con l'unità mobile né nel drop-in, e non si può più fare la cosa delle altre attività che andavano oltre la distribuzione del materiale sterile, no? Ma questo è anche legato proprio al discorso dei decreti, il fatto dell'assembramento di persone. L'unità di strada è molto nocciola e niente, ti fermi a leggere,
sì,
il giornale,
certo, un luogo d'incontro, non solo di
è un luogo d'incontro, ma no, sì. Poi parliamoci chiaro, la forza della riduzione del danno oltre alla distribuzione del materiale sterile è quella di poter essere un luogo di incontro e un luogo di confronto, no? Quindi sicuramente si perde con questa cosa un pezzo dell'operatività e del senso che hanno questi servizi. Però io, anche vedendo un po' nelle regioni un po' più lontane, vedo che tutti quanti i servizi cercano di starci nel modo più aderente a quello che sono le norme, quindi mettendo che non si può più fare la distribuzione che ne so, del caffè, la colazione, queste cose così, però la distribuzione del materiale sterile, mantenendo la distanza con
mascherine, protezioni,
tutto quanto. No, quella è una cosa che si continua, ripeto, con orari ridotti e si continua a stare. Tra l'altro dalle unità di strada e dai drop-in arrivano pure là delle cose a macchia di leopardo, perché su alcuni territori è proprio calato un po' il flusso di persone, in altri posti invece c'è una presenza più massiccia. Quindi non si riesce a leggere bene ancora il fenomeno, cioè quello che realmente sta succedendo in strada. Però insomma, la riduzione del danno è abbastanza seguita dal punto di vista degli operatori e delle organizzazioni che ci stanno e che la seguono. che c'è un buon monitoraggio e quindi la situazione lì è più facile capire come sta andando e quello che sta succedendo. Quello appunto un po' più difficile è la strada vera e propria, no?
E certo. Che come viverla, insomma.
Ma senti, ma che tu sappia, ci sono state delle esperienze di auto-organizzazione dei consumatori in questo periodo?
Allora, auto-organizzazione dei consumatori, assolutamente sì, nel senso, allora rifaccio proprio un passaggio indietro, che è una cosa che poi come ITAMPUD gli abbiamo dato una forma e poi le reti europee l'hanno anche un po' ampliata, e c'è stata proprio l'iniziativa, che quello lo dobbiamo dire in continuazione, il primo decalogo, diciamo così, le prime indicazioni su riduzione del danno e legate alla pandemia, cioè al virus, al Covid, sono partite da un gruppo di consumatori, a un confronto che è nato tra consumatori su quale cautele fosse necessario prendere, su quali attenzioni bisognava usare di più. È stato fatto un piccolo decalogo, è stato poi messo insieme, diciamo così, come indicazioni, e abbiamo fatto, questo è successo 15-20 giorni fa, un primo foglietto che poi abbiamo fatto circolare anche in rete, ovviamente.
Esatto, è quello che si trova sulla pagina di ITAMPUD, Covid-19 consiglia alle persone che usano droghe, e di questo stai parlando?
Ce ne stanno due versioni, sì. Una più vecchiotta e l'altra più recente. Quella più recente è stata fatta anche con la rete europea e quindi c'ha delle indicazioni un po' più ampie. Però a proposito di auto-organizzazione dei consumatori, sono proprio questi i momenti in cui si vede l'importanza di questa cosa, no? Cioè l'importanza, la capacità di auto-organizzarsi, mettere in rete, nel senso più ampio del termine, questa capacità, quindi far circolare delle informazioni, fare risorsa della propria esperienza e capire in che modo possiamo tutelarci da tutta una serie di pericoli. Quella, diciamo, la uso come esempio un po' più virtuoso di auto-organizzazione tra consumatori. Poi ci stanno piccole cose che nascono nei territori, che ci si scambia in rete, quindi dalle informazioni su come usare un determinato tipo di cautela per quanto riguarda il tutelarsi con le forze dell'ordine, fino ad arrivare a dei veri e propri consigli su come evitare le fregature, tra virgolette, di chi cerca di approfittare. Ahimè, purtroppo ci sta anche qualcuno che cerca di approfittare del momento.
Certo. E poi, c'è stato un incremento delle overdosi?
No, quello non risulta, però è una cosa su cui bisognerebbe sicuramente fare attenzione come indicazione da darla, perché con questo fatto che non si può stare più, va evitato il fatto di stare in compagnia di troppe persone, bisogna stare più isolati, l'isolamento è sempre un pericolo, cioè è sempre qualcosa, infatti, da collegare all'overdose, no?
Certo.
Si dà sempre l'indicazione di non farsi mai da soli, nella peggiore delle ipotesi di comunicare sempre o a un amico o al proprio centro di riferimento di riduzione del danno. Guarda, io mi sto andando a fare lì, diamoci un segnale che dopo ti dico che è tutto quanto a posto. Insomma, sono piccole cautele che varrebbe la
fondamentali
pena,
fondamentali, però
critici, sì, fondamentali. Ancora questa cosa non delle overdose non risulta. Noi siamo un paese che da questo punto di vista sta abbastanza bene, nel senso che abbiamo la possibilità della distribuzione del naloxone in una maniera più semplice rispetto ad altri paesi. Ci manca qualcos'altro, come la legge del buon samaritano, però insomma dal punto di vista delle overdosi ci siamo, e no, non sembra che al momento si stia creando un problema per quanto riguarda il discorso dell'overdose. Sicuramente invece viene da pensare al discorso cocaina, perché per esempio se per quanto riguarda gli oppiacei viene facile immaginare che una persona non se la sente di affrontare un momento così critico, ha la possibilità in qualche modo, alle sue risorse interne per dire sai che c'è, provo a fare una terapia sostitutiva per la cocaina, questo discorso non è
sì, insomma appunto una situazione collegata alle proprie risorse materiali, dice le disponibilità liquide, questo in questo senso.
No, anche la possibilità no. Che sappiamo, insomma i CERT stanno dando più facilmente il metadone anche in autogestione i tossicodipendenti, esatto. Mentre invece questo per la cocaina non è possibile.
Sì, perché per la cocaina non c'è una terapia farmacologica di pari livello come può essere il metadone per l'astinenza di oppiacei. Questo infatti. Sempre parlando dei consumi un po' più classici, mentre invece viene anche da pensare a tutti quelli che sono i consumi legati al contesto del cosiddetto contesto del divertimento notturno. E lì pure è una situazione particolare perché feste non si fanno, molte è stata detta la cosa perché sono state proibite, pensando che tutti i consumatori siano delle persone fuori di testa che non avevano e non abbiano una capacità di rendersi conto della situazione. Allora è vero che le feste sono state proibite, ma gli illegali come c'erano prima ci sarebbero anche oggi. Quindi le feste non si fanno anche perché le persone si rendono conto che non è questo il momento di andare a fare anche un illegale da qualche parte e quindi non si fa la festa. Riguardo i consumi legati alla festa, sì, quelle sono sostanze che fondamentalmente hanno quel tipo di impiego, quindi è difficile pensare che tu te prendi la speed a casa da solo o l'MD. Oddio, sembra che se succede... è successa questa cosa, però sono cose abbastanza percentuali minime, ripeto, perché sono proprio sostanze poco indicate per avere un consumo
poi comunque non sono sostanze che alla fine ti danno poi così tanta dipendenza magari come possono fare gli oppiacei o la cocaina,
no,
anche appunto un'astinenza fisica parte quel giorno lì quando scende
diciamo che spesso lì. Sono consumatori più occasionali, ecco.
Sì, no, però io sai, noi molte volte si fa la confusione, le persone che usano droghe sono tutte, nel senso chiunque fa un determinato tipo di uso di sostanza è una persona che deve poter stare nella condizione di dire la sua su questa situazione, no? Riguardo proprio il fatto di avere voce in capitolo e di essere ascoltata per quella che è la sua esperienza e la situazione che vive, quindi il consumatore di cannabis come il consumatore di cocaina. Poi certo ci stanno tipi di consumi che espongono a determinate problematiche, ci sono tipi di consumi che sono problematici, quindi la persona vive un contesto differente e allora lì ci stanno più attenzioni e più condizioni di fragilità che vanno tutelate, situazioni dove è più difficile proprio rivendicare i propri diritti. Avere la sicurezza che tu vai dentro un ospedale, dentro un pronto soccorso e il fatto di essere un consumatore di sostanze e magari con un problema di dipendenza non diventi per te un limite, no? Un qualcosa
sì,
che
esatto,
ti impedisce di avere un
oggetto di relegazione.
Sì, l'abbiamo visto accadere spesso e sovente, la sanità tende ad avere questo atteggiamento, se arrivi in pronto soccorso e sei un alcolista o sei un tossicodipendente, tutto quello che sono le tue patologie vengono ricondotte alla tua dipendenza e non vieni preso in carico, quindi per altro
esatto,
che non sia
esatto,
la dipendenza
esatto,
stessa.
Vieni preso in carico in una maniera totalmente differente. Io sono dell'idea che dentro un pronto soccorso, dentro un ospedale, ci dovrebbe essere la possibilità di avere un vero e proprio garante che la persona che ha un determinato tipo di problema non venga per questo discriminata o messa in una condizione di avere dei limiti riguardo quelle che sono le situazioni. Già il pregiudizio, ma quello è un tossico, se fa e già al pronto soccorso stai tranquillo che avrai delle difficoltà in più soltanto per avere l'accertamento di quello che hai.
Certo.
Queste sono cose che o le abbiamo vissute direttamente o le abbiamo vissute con qualcuno che c'era vicino, quindi non stiamo parlando di fantasie o di complottismo, no? Stiamo dicendo cose che ahimè sono vere e possiamo tranquillamente dire che sono cose che succedono e sono successe.
Sì, che tra l'altro attengono non solo le persone con dipendenze,
non
ma
non sento più.
Abbiamo questo problema.
Adesso
sono tornata. Andiamo e veniamo. Grande tecnologia di blackout, ahimè, no, credo che ci siano problemi anche sulle linee, tutti usano i telefoni.
Oh, mi dispiace, ma da...
Pronto? Ah, non ci sente più.
Sì, non ti sento più.
Me senti per caso?
Adesso sì.
Ok, ah. Bene.
E allora dicevo, non soltanto le persone con dipendenze tra l'altro stanno dentro questo pregiudizio, ma tutte le persone portatrici di fragilità, non ci dimentichiamo, dei senza fissa dimora, anche senza dipendenze. Io direi...
Assolutamente sì.
Io ti ringrazio per quest'oggi, è stato veramente interessante parlare con te e...
Spero di essere stato utile e che quello che ho detto abbia aiutato a comprendere un po' la situazione, a riflettere un po' su quelli che sono i cambiamenti in atto, insomma.
È il tentativo che stiamo facendo tutti insieme. Grazie ancora, a presto, ciao.
Grazie, ciao, ciao, ciao.
Ciao. Ciao.